Speriamo.
Sì, il Papa il 29 di agosto ha mandato questa lettera che è passata un po' in sordina per certi aspetti, non è che abbia avuto un grande risalto, anche se di per sé è un testo molto importante. Non dobbiamo troppo così valutare l'importanza degli atti del Papa dalle conseguenze e dalle dalle reazioni che hanno, ma andare proprio un po' alla sostanza delle cose. Mi diceva un mio amico prete svizzero, dice: ma qui hanno detto in Svizzera è un testo che non vale niente. È un tedesco, invece, un mio amico tedesco dice: ci hanno detto qui in Germania è un testo che non vale niente perché tanto non cambia nulla dal punto di vista della disciplina, no? Qualcun altro dice: sì, è un atto ormai di un papato morto che appunto dice è ossessionato da dei problemi liturgici di quisquiglia, insomma, e si è accanito su delle questioni che non hanno nessuna importanza, ecco. E va semplicemente perché la vecchiaia porta queste derive, ecco. In realtà è un testo molto importante che si collega a un altro testo del Papa uscito un anno fa, il 16 luglio del 21, che porta un titolo Traditionis Custodes, custodi della tradizione, e che ha la caratteristica tecnica di essere un motu proprio, cioè un atto che il Papa fa di sua iniziativa ma anche un po' di sua autorità, spendendo tutta la sua autorità in un atto che può fare e si prende il diritto di fare. I motu propri a volte sono anche un po' dei colpi di testa, sono anche un po' delle piccole così bombe che vengono messe sotto qualche infrastruttura per mandarla in crisi, ecco. A volte sono anche proprio degli atti che d'improvviso provocano dei cambiamenti molto grandi nell'assetto della Chiesa, che ha un po' questa sua caratteristica. La Chiesa cattolica, il Papa è il Papa, e se gli scappa un motu proprio, quello funziona, insomma, non ha il diritto e la prerogativa di poterlo fare. E quindi delle volte, appunto, con un motu proprio avvengono anche degli scombussolamenti non di poco conto, ecco. Il motu proprio di Papa Francesco cos'è? È, diciamo, una conseguenza di un altro motu proprio di Papa Benedetto, che nel luglio del 2014, del 2007, scusate, del 2007, cioè 14 anni fa, 14 anni prima dell'altro motu proprio, quindi 15 anni fa, con appunto questo colpo di testa, possiamo dire, improvvisamente aveva messo in discussione tutta la riforma liturgica, che durava praticamente dal 1965, ma che era già iniziata in realtà anche prima, con una prima mini riforma fatta da Papa Giovanni XXIII nel 61, con la quale lui, un po' in fretta e furia, a concilio già sul punto di iniziare, fa una prima piccola riforma del messale, del breviario e del calendario, in vista poi della grande riforma che avverrà con il Concilio Vaticano II. No? Ecco, quindi anche lì a colpi di motu proprio, ecco, quindi motu proprio di Giovanni XXIII, che riforma una pietra. Poi, pochi anni dopo, già nel 69, arriva la riforma attuata alla luce del Vaticano II di tutto l'assetto liturgico della liturgia di rito romano. Dopodiché le cose vanno avanti sostanzialmente dal 70 al 2007, cioè 37 anni, non succede niente di rilevante in questo assetto. Semplicemente la nuova liturgia ha sostituito quella precedente, con buona pace della stragrande maggioranza dei cattolici, delle chiese di tutto il mondo. In quella nuova liturgia sono già 37 anni, 38 anni che si cammina e le cose vanno avanti così. Improvvisamente, cosa fa Papa Benedetto XVI? Alla luce di problemi, di malumori che c'erano, di qualcuno che protestava, di qualche gruppo anche tradizionalista che aveva un po' alzato la testa, pochi anni dopo la sua salita al trono di Pietro, lui con un provvedimento, diciamo così, dalla mattina alla sera, dice: non solo la liturgia attuale vigente è legittima, stabilita il Concilio, l'ha stabilita Paolo VI, ma anche tutta la liturgia precedente, cioè tutto quell'assetto liturgico che vigeva nella Chiesa e che era stato riformato con il Vaticano II, d'amblè viene in qualche modo rimesso in vigore, in pista, utilizzando uno stratagemma che è questo, cioè di dire che nel rito romano, da quel giorno in poi, 7 luglio 2007, da quel giorno in poi nella Chiesa romana ci saranno due forme del rito romano, due forme di possibilità di espressione liturgica, ma dove forma vuol dire poi tutto l'insieme, quindi messale, calendario, breviario, nome con cui si nominano le feste, scansione dell'anno liturgico, colori, paramenti, modo di organizzare, vivranno insieme queste due forme, potranno vivere insieme, no? Una la chiameremo la forma ordinaria, quella voluta dal Vaticano II, l'altra la chiameremo la forma straordinaria, che quindi non è altrettanto diffusa e altrettanto utilizzabile come la prima, come quella ordinaria, però è bene che siano insieme, che convivano insieme. L'uno e l'altro crescano insieme, fino alla mietitura, direbbe la... cioè aspettiamo di vedere poi come va, no? È chiaro che questo provvedimento di Papa Benedetto aveva il carattere di un provvedimento emergenziale. Probabilmente lui aveva visto cose che altri non avevano visto. Lui credeva con questo provvedimento, forse in buona fede, di poter risolvere tre problemi. Il primo era quello di far tornare le fevriane in seno alla comunione cattolica. Dato che la liturgia fa così problema, noi diciamo che per la liturgia possono continuare a seguire quella prima del Concilio Vaticano II, vediamo cosa succede, speriamo che ritornino. Secondo problema era quello di in qualche modo accontentare una richiesta che una piccola parte, una minoranza di cattolici che invece riconoscevano anche il Vaticano II, eccetera, che non erano uscite dalla comunione ecclesiale cattolica, si ponevano, di un ritorno alle forme precedenti al Concilio. E il terzo problema che si poneva era di in realtà di rimettere in discussione la riforma liturgica, che lui personalmente come teologo non condivideva e aveva più volte interpretato e capito male come una destrutturazione, come una demolizione del grande impianto liturgico antico e che era si era, tramandato nella Chiesa fino a quel tempo. Con un'immagine molto espressiva lui diceva: io mi aspettavo che l'edificio venisse restaurato, in realtà, da quello che ho capito, mi sembra che l'edificio sia stato demolito e ne sia stato costruito un altro utilizzando qui e là dei pezzettini di quello precedente. Ma questo crea un problema di capitale importanza, perché nella Chiesa non ci può essere una, ci può essere sempre, è necessaria anzi sempre una riforma, ma non può esserci una sostituzione. Non è che possiamo togliere il sacramento del battesimo e farne un altro. Possiamo modificare il modo di amministrare il battesimo in modo che sia che cosa? Sempre più rispondente alla volontà del Signore e all'efficacia della sua celebrazione nella vita delle persone di oggi che non sono quelle di ieri. Cioè una riforma è non solo possibile, ma necessaria e doverosa come in ogni organismo vivente, ma senza che l'organismo diventi un altro, senza che si cambi, perché noi viviamo di una tradizione, di una continuità che sono vitali per noi, indispensabili, perché ci ricollegano agli apostoli, attraverso gli apostoli al Signore, in una tradizione vivente della Chiesa che non è priva dell'opera dello Spirito e della sua azione, per cui non è che la possiamo così diciamo seccare o eliminare, no? Ecco, Papa Francesco, dopo 14 anni da questo motu proprio, Summorum Pontificum di Papa Benedetto, deve prendere atto con così dolore, con dispiacere, che nessuna delle tre diciamo, finalità che si era proposto lo scossone dato dal motu proprio Summorum Pontificum si sono realizzate. E quindi con la responsabilità che ha, con la responsabilità che si ritrova, deve anche prendere qualche provvedimento. E quindi dice, insomma, onestamente parlando, nessuna di queste tre condizioni si è verificata. I lefebriani non solo non sono tornati, ma hanno detto esplicitamente, non è questo il problema. Il problema è la dottrina, è la Chiesa, è il Concilio Vaticano II, è questa, diciamo, comprensione di sé che la Chiesa ha maturato alla luce del Concilio, nella, che riteniamo non conforme alla retta dottrina, e quindi noi ci teniamo fuori da questo discorso. Secondo, i tradizionalisti dentro la Chiesa Cattolica non solo non hanno fatto di questa possibilità un modo di approfondire ulteriormente la liturgia e di arricchire la loro diciamo esperienza liturgica anche delle nuove acquisizioni, ma si sono irrigiditi, anzi questa qui è stata come la sdoganatura della possibilità di vivere come se fossimo ancora nel 1961 e non nel 2020 o 22. Terzo, non si è verificato nella Chiesa quella osmosi, quella felice contaminazione che si auspicava tra queste due forme del rito, ritornate tutte e due contemporanee, ma piuttosto ognuno si è così irrigidito nella sua e non è venuto niente di buono se non che cosa? Una paralisi sostanzialmente. Per cui di liturgia da 15 anni a questa parte non si poteva più parlare nella Chiesa, perché qualunque cosa tu dicevi, eh sì, però c'è il motu proprio Summorum Pontificum, ma questo riguarda solo la forma ordinaria, c'è anche quella straordinaria, ma questo non è tutto. Solo che quando questa obiezione viene avanti in un contesto in cui le due forme sono in qualche modo incompatibili tra di loro, perché una è stata la riforma dell'altra, è chiaro che diventa impossibile parlare. Per cui il fatto che il Papa abbia ricominciato a parlare di liturgia è in qualche modo un buon segnale, frutto di che cosa? Di questo suo provvedimento altrettanto energico di quello di Papa Benedetto, con il quale lui l'anno scorso, il 16 luglio 2021, con questo documento motu proprio che si chiama Traditionis Custodes, ha detto bona le col motu proprio di Papa Benedetto, con Summorum Pontificum. Buone le intenzioni, i metodi insomma un po' anche discutibili, comunque Bonalé, finita la fase di sperimentazione. Abbandoniamo questo termine della doppia forma dell'unico rito, che ai suoi stessi occhi, intelligente com'è, agli stessi occhi di Papa Benedetto, intelligente com'era, doveva risultare un assurdo logico, una cosa impossibile da sostenere, giustificabile solo in un contesto emergenziale. Abbandoniamo questa categoria e diciamo che c'è un'unica forma del rito romano, come in tutti i riti che esistono sulla faccia della terra, perché il rito è per sua definizione forma, regola. Non puoi far convivere due codici della strada differenti e non puoi far convivere quello riformato con quello precedente, altrimenti ci si inzucca. Non puoi far convivere logiche, criteri e assetti così diversi, soprattutto dove c'è stato un cambiamento molto importante, no? E allora appunto dicevi basta con questa cosa, c'è un'unica forma del rito romano, poi vabbè, per casi particolari si potrà continuare a celebrare come si è sempre fatto, ma abbandoniamo questa deriva un po', che anche perché si è visto nel tempo che non ha portato niente di buono, anzi induce a pensare che in fondo o la liturgia è qualcosa di marginale o è qualcosa di facoltativo o è qualcosa che ognuno può fare secondo il suo gusto e così, che è proprio il contrario della liturgia, e poi soprattutto impoverisce il dibattito perché lo rende quasi impossibile, ecco. E allora scrive, fa questo motu proprio e abroga in realtà tutte le concessioni fatte da Papa Benedetto e poi spiega con una letterina ai vescovi il senso di questo provvedimento. Quest'anno cosa fa? Spiega il senso di questo provvedimento anche a tutto il popolo di Dio, con un testo un po' più lungo, sono una sessantina di numeri. È una lettera che proprio non brilla per organicità e per chiarezza, mescola continuamente aspetti disciplinari e aspetti, diciamo, più di contenuto, però è molto bella soprattutto per una quantità di spunti, di riflessioni, di slanci, di espressioni affettuose e piene di amore per la liturgia che appunto scaldano il cuore. Ecco, quindi in questo senso è un testo veramente caldo, ecco, molto caldo e molto vibrante, ecco, di fede e di richiamo al valore dell'Eucaristia, della liturgia, la liturgia non è mica una cosa marginale nella vita della Chiesa, è la cosa più importante. E su questo, vabbè, noi che leggiamo la regola non abbiamo molti dubbi, no? Quello che dice Don Giuseppe della messa, della liturgia, è qualcosa di, credo, superlativo, no? Che è anche un po' in parte un'esperienza che facciamo noi, non è solo un'enunciazione, ma è proprio anche un'esperienza vissuta. Un'esperienza che, come suggerisce Lorenzo da Gerusalemme, non bisogna mai smettere però di approfondire, perché poi l'abitudine prende il sopravvento, perché poi diventa una roba da fare, perché poi perdiamo lo spessore teologico di questo evento, dove appunto la parte più importante non è mica quella che facciamo noi, ma quella che fa il Signore, e dove noi siamo appunto accolti alla sua mensa, ma accolti come siamo, poveri peccatori in una sproporzione abissale tra il dono che riceviamo e la nostra povertà, di cui però il Signore assolutamente si vuole servire e che non disdegna e che non trascura, no? Anzi, la utilizza, no? E la vuole utilizzare così come siamo. E allora appunto il Papa entra un po' non solo con un provvedimento disciplinare, botta secca, motu proprio, colpo basso, cose così, che vabbè, quello si fa presto a farlo, ma vuole anche un po' spiegare intanto le ragioni di questa sua decisione per dire non è mica una questione di che colore ci mettiamo alla stola stamattina, cioè è una questione grossa in gioco. Una chiesa che non ha un'unica forma liturgica è una chiesa allo sbaraglio, è una chiesa in dismissione, una chiesa che non ritrova la sua unità nell'Eucarestia e nella liturgia è una chiesa, non è più la chiesa che ha voluto Gesù Cristo nell'ultima cena, no? Il nostro non è più il fare la cena del Signore se intorno alla cena del Signore si concentrano tante dibattiti, tante polemiche, tante questioni per cui alla fine non possiamo neanche più celebrare insieme l'Eucaristia, perché abbiamo legittimato tante di quelle varietà e diverse forme che alla fine non possiamo neanche più celebrare insieme, no? E quindi insomma ribadisce con forza e con tanta convinzione proprio la necessità di ritornare all'unica forma del rito romano, ecco, che è quella, dice, approvata dai santi papi, perché su questa forma, grazie Massimo, su questa forma era caduta una sorta di diffidenza, ma è autentico tutto questo, ma è qualcosa di genuino, ma ci possiamo fidare di questa forma del rito romano che è venuta dal Concilio? Ma il Concilio ha fatto una cosa buona, cioè era diventata legittima tutta una serie di diffidenze e di sospetti che intristivano terribilmente e rendevano molto difficile il cammino. E lui dice, no, buona lei, ma come? L'ha fatto un Concilio, ma non c'è lo Spirito Santo che lavora nel Concilio? Ma l'hanno fatto due santi papi, ma non c'è lo Spirito Santo ad assistere i papi? Ma è possibile che abbiano fatto una schifezza così grossa da non stare in piedi, no? Ma è possibile che la dobbiamo difendere? Ma è possibile che si possa essere cattolici e mettere in discussione un concilio ecumenico Vaticano II? Ma è possibile che, insomma, poveretto, un po' lui gli gira, insomma, no? E dice, ma com'è possibile tutto questo, no? E allora dice, beh, buona lei, cioè, tanto. Mettiamo da parte le polemiche, forse anche lui si può sembrare un po' polemico, mettiamo da parte le quisquiglie e torniamo alla sostanza. Ma lui torna alla sostanza con molta forza e, diciamo, nella prima parte soprattutto di questo documento, che ore sono?
Sono le 5, ma io faccio le 5. Sì. No?
Nella prima parte di questo documento cosa fa? Beh, diciamo, canterò per il mio diletto il mio cantico d'amore per la sua vigna. Cioè è un grande canto d'amore alla liturgia e all'Eucaristia. E comincia appunto dicendo, tornando all'ultima cena, no? E ha delle parole bellissime, commoventi anche proprio molto nel suo stile, no?
Il titolo, dice, il titolo, comincia dal titolo.
Titolo? Certo, desiderium desideravi, lui è questo il titolo che dà a questa lettera che adesso scrive adesso, no? Cioè ho desiderato di gran desiderio mangiare questa Pasqua con voi, no? Detta un po', no? Lui diciamo ho desiderato ardentemente, desiderium desideravi, cioè è il desiderio di Cristo questa cena, no? Alla quale lui invita, dice sì, manda Pietro e Giovanni a preparare, ma in realtà dice è tutto il creato che ha preparato quella cena, è tutta la storia che ha preparato quella cena, no? E soprattutto è lui che l'ha preparata, no? E a quella cena tutti sono invitati, nessuno ha diritto di sedersi, ma tutti possono farlo perché lui li invita, e in questa cena lui ci mette dentro tutto quello che è, tutto quello che ha, l'Eucaristia è tutto. Dice Don Giuseppe, no? E quel dono anticipa quello della croce, e quel dono è però già anticipazione della mensa del regno, e quel dono è una convocazione di tutta l'umanità, è unica quella cena, irripetibile, perché quello che avviene lì non succederà mai più, ma nel senso che poi succede ancora, per succedere sempre, e ospitare a quella cena tutti gli uomini di tutti i tempi fino alla fine dei tempi. E allora, insomma, su questa cosa proprio è inutile che qui la sintetizzi. È molto bello poterla proprio leggere e anche un po' meditare con calma, perché è veramente un canto d'amore appassionato e bellissimo al dono della Eucaristia e della liturgia. Poi dice, vabbè, cosa dobbiamo fare però? Allora, dice, bisognerà che a tutto questo torniamo un po' a educarci. E qui tocca un aspetto molto bello che dice, che cos'è che dobbiamo recuperare? Dobbiamo recuperare lo stupore davanti al dono di Dio. Lo stupore. E anche qui si toglie forse un piccolo sassolino dicendo, molti parlano del senso del mistero. Lorenzo mi scriveva stamattina che appunto a Matteo Suffritti è stato rimproverato dai suoi pellegrini che ha portato in giro per la Terra Santa, che nella celebrazione che presiede la messa lui non si percepisce molto il senso del mistero. Allora dice il Papa, ma cos'è questo senso del mistero? No? È una nuvola, è una nube con cui circondiamo qualcosa di arcano, perché meno capiamo meglio è, perché in questa nebbia ognuno poi ci può vedere quello che vuole, dopo si sente tanto consolato perché ha visto quello che gli altri non vedevano. Cos'è sto senso del mistero? È una espressione un po' ambigua, dice, e anche un po' fuorviante. Può dar luogo a un soggettivismo pericoloso, può dar luogo a un intimismo un po' così discutibile, no? Ma dice, parliamo ben dello stupore davanti al mistero. Perché il mistero di Dio non ha come sua caratteristica principale quello di essere enigmatico e fumoso, indecifrabile, ma di essere una rivelazione potente davanti alla quale tu rimani accecato per la grandezza della luce, ma non perché non si capisce niente, non si vede niente, no? Il senso del mistero che un po' rischiava di veicolare l'antica liturgia, dove a un certo punto tutto piombava in un silenzio abissale in cui il sacerdote bisbigliava delle cose che nessuno poteva sentire, nessuno doveva capire, quel senso del mistero gli dice, beh, è meglio che quello sia andato a farsi benedire, no? Piuttosto che, perché da lì non è che ci sia molto da prendere su, ed è quello che delle volte invece un po' si desidera e si lamenta della riforma, no? Che adesso si capisce tutto, adesso è tutto esplicito, è tutto spiegato, e allora dov'è il bello, no? Non c'è più niente da, non si può lasciare nessun spazio alla fantasia, non c'è più spazio per la creatività, la soggettività, eccetera, no? È bella questa correzione, non senso del mistero, stupore davanti al dono. E lo stupore però dice tutta la nostra piccolezza, dice, recupera tutta la sproporzione tra il dono del Signore e quello che siamo noi, ma in un atteggiamento anche di gratitudine, di gioia profonda, in un atteggiamento così anche un po' stupito e instupidito dalla grandezza di quello che abbiamo davanti, ma non perché non ci capiamo niente, ma perché è troppo grande per noi, no? E poi appunto entra in queste tematiche, no, della formazione liturgica del popolo di Dio e dell'arte del celebrare, e a dire appunto dobbiamo formarci di nuovo alla liturgia, perché non è qualcosa di spontaneo, non è qualcosa di immediato. La liturgia ha un suo linguaggio, la liturgia ha bisogno di tutta una che si comprenda tutta la dimensione simbolica delle azioni, dei gesti, che non rimandano a un concetto, ma a un'esperienza. Cioè, il rito del battesimo non rimanda a un'idea, no? Il rito del battesimo serve perché io capisca che Dio è padre di tutti. Non è questo lo scopo del rito del battesimo. Il rito del battesimo, attraverso quei gesti e quei simboli, immerge effettivamente la mia vita nell'evento della morte e della risurrezione di Cristo. Se questo io non lo capisco, se questo io non lo pratico, quel rito rimane un po' vuoto, un po' povero, no? Quel pane e quel vino non raffigurano la morte, la risurrezione di Cristo in senso così. Non mi dicono, non mi rimandano a un concetto, mi rimandano a un evento concreto che diventa attuale per me attraverso la mediazione di quel simbolo. Molto bello quello che lui a questo proposito dice, cioè che attraverso la liturgia noi entriamo in contatto con la carne di Cristo, con la vita di Cristo, facciamo esperienza diretta di Cristo. Lui dice, se dopo la Pentecoste uno fosse arrivato a Gerusalemme e avesse detto agli apostoli, ma quel Gesù di cui voi parlate, dov'è? No? Loro avrebbero detto, vieni e vedi, e lo avrebbero portato a casa loro, alla loro mensa, durante la quale si celebrava l'Eucaristia, perché anch'egli potesse fare la stessa esperienza che avevano fatto loro del rapporto con Cristo. Massimo è un po' scocciato del rapporto con Cristo attraverso la mediazione di quel segno, che serviva a far sì che anche loro potessero, no? Per cui lui dice, o l'Eucaristia ci dà il senso della immediatezza del rapporto con Cristo che hanno avuto gli apostoli, o altrimenti non è liturgia, è un'elucubrazione, è una riflessione, è una teoria, ma non abbiamo bisogno di questo. Ecco, e quindi insomma, bellissima tutta questa dimensione, alla quale lui cerca appunto di richiamare, esortando, insomma, no? Ma anche poi dando delle regole precise, perché c'è bisogno anche di quello, come ci insegna la lettera di Tito che stiamo ascoltando in questi giorni. Cioè l'apostolo arriva poi anche a dire questo sì, questo no, fa così, fa cos'ha, e via, no? Cioè arriva anche a dare una forma, una struttura, no? alla vita cristiana. E poi c'è tutto questo tema dell'arte del celebrare, no? Che è una questione, dice, che non riguarda mica soltanto chi presiede, riguarda tutto il popolo di Dio. Poi per chi presiede ne dice una certa sfilza, ecco, di cose, insomma, no? Di attenzioni, di pericoli, e fa sempre un po' gli due estremi per dire, bisogna che ci mettiamo lì in mezzo, insomma, no? Tra due estremi. Ecco, è quasi un protagonismo, quasi che dipenda tutto da te e che tutto sia frutto della tua capacità istrionica, no? Oppure una assetticità, no? Per la quale tu sei lì e bene o male pronunci delle parole meccanicamente, pensando che non devi influire in nulla e per nulla. Insomma, fa tutta una serie di cose che forse per voi sarà anche divertente andare a vedere e poi dopo ritornare ai vostri presidenti per dire, guarda che qui non ci siamo mica, così. Però è molto bello quello che dice poi di tutto il popolo di Dio, cioè dice, no, genuflessione va fatta come Dio comanda, ma con la consapevolezza di che cosa significa quel gesto. E soprattutto insiste molto sul valore del silenzio, che per noi è una cosa un po', non siamo tanto abituati al silenzio. La vecchia liturgia era piena di silenzi perché i silenzi coprivano delle azioni che si facevano sottovoce o senza, però c'era molto silenzio. Se qualche volta capita di andare a vedere una celebrazione secondo il vecchio rito, che qua e là ancora un po' è possibile, ci si accorge che a un certo punto la liturgia sprofonda in un grande silenzio, interrotto solo dal santo sostanzialmente, e poi fino al Padre Nostro silenzio, fino al Per Cristo, con Cristo in Cristo, è tutto in silenzio, e dato che poi si usa il canone romano, è anche un po' lungo questo spazio di silenzio, no? E allora appunto è un grande silenzio. Il silenzio invece della riforma, che la riforma liturgica ha introdotto nella liturgia, che di per sé non c'era e non appartiene molto al patrimonio liturgico delle chiese, il silenzio durante la liturgia, è stata ritenuta una necessità dalla riforma liturgica in alcuni momenti. Riconosciamo i nostri peccati prima dell'atto penitenziale, e poi di per sé sarebbe previsto anche, o prima o dopo l'omelia, uno spazio di silenzio. Sarebbe previsto anche dopo la comunione, ecco, e che comunque il silenzio come atteggiamento interiore, il silenzio di cui parla la regola, per esempio, fosse proprio il clima in cui la liturgia prende corpo e poi si completa, no? E basta, direi, un po' così in senso generale. Dopo davvero merita proprio una lettura anche un po' attenta, è un documento molto breve, sono 61 paragrafetti, di cui una quindicina sono sull'arte di celebrare, che è una questione così un po' specifica, una ventina sono sulla questione della formazione liturgica e quindi come si deve fare a tutti i livelli questa formazione, e invece tutti i primi sono veramente di esortazione alla bellezza della liturgia, alla sua centralità, al suo valore, come indispensabile e irrinunciabile questo aspetto della nostra fede, perché ne va proprio del nostro rapporto col Signore.
Bene, grazie Giovanni per questa presentazione. Prima di dare a tutti voi la possibilità anche di reazioni, osservazioni, domande, anche di approfondimento, un po' come abbiamo fatto anche nei giorni passati sugli altri argomenti di questo ritiro, volevo dire io una cosa, cioè tu hai fatto un accenno alla nostra regola all'inizio. In effetti, fin dai primissimi tempi in cui io lessi la regola di Don Giuseppe, quindi tanti anni fa ormai, mi colpì questo aspetto, cioè io mi aspettavo che fosse una regola in cui si poneva il tema fondamentale di ciò per cui Don Giuseppe a noi è soprattutto conosciuto, che è quello della centralità della parola di Dio. Leggere la regola mi stupì, perché mi colpì moltissimo nel notare invece la centralità dell'Eucaristia. Soprattutto i primi paragrafi sono tutti intorno a questo, e quindi poi ci ho dovuto lavorare molto, perché dentro di me, nel mio immaginario, non era così di cristiano inizio anni 70, insomma poco più che ventenne, alla luce di quel poco che avevo letto, capito dai Vangeli, dal Nuovo Testamento, non è che avevo colto questa importanza così grande della messa. Il mistero e l'Eucaristia del Cristo, ecco, a questa cosa io non ero arrivato, perlomeno a quell'età. Mi aiutò molto lo studio, la lettura che dovetti fare un po' per tutto il nostro gruppo iniziale delle parole dell'ultima cena di Jeremias, perché lì lui da protestante arriva alla stessa conclusione, all'assoluta centralità per il Nuovo Testamento, ma poi lui lo vede anche in tutta la Bibbia, dell'Eucaristia, e quindi fu una grande conferma in me, ma certo, sì, voglio dirlo questo perché ecco, anche un documento, un'accentuazione così come quella del Papa mi fa pensare come lui sia centrato sulle cose più importanti della nostra fede. Quasi quasi mi verrebbe voglia di utilizzarlo come lettura a tavola del prossimo ritiro, però sarebbe un motu proprio sconveniente se io adesso lo mettessi in atto. Prima devo sentire un po' in casa, in famiglia, e poi non so neanche se è adatto per una lettura a tavola. Tu cosa dici, cosa ci consigli? Eppure è un testo che richiede magari essere più a tavolino per... Vabbè, ci penseremo, ci sentiremo i consigli anche degli altri.
Potrebbe essere forse anche utile per il mattutino, perché è veramente molto, molto denso. Però, dato che per il rischio di non leggere, è meglio leggere la tavola.
Il rischio per tante cose che arrivano, sì, passano.
E che poi forse ti viene anche voglia di riprenderlo, insomma, ma è molto, veramente, molto bello. Insomma, sì.
Bene, abbiamo ancora 10 minuti prima dell'arrivo dei nostri ospiti per i nostri incontri.
Sì, cose, se i tuoi contatti, diciamo, extra-bolognesi, extra-regionali, come ho detto prima, appunto contatti ulteriori, se sai qualche voce corre nello extra-italiano, sono regionale, contatti con altri preti, altre parrocchiali, altre diocesane, italiano.
No, tendenzialmente è piaciuto il testo, chi l'ha visto ha detto che è un bel testo, e di fatto non ci sono delle novità grandi dal punto di vista rispetto al motu proprio che mette da parte le disposizioni di Papa Benedetto, però è molto bella questa, cioè è indiscutibile, anche i detrattori di Papa Francesco dicono: quando parla dell'Eucaristia bisogna star zitti e bisogna lasciarlo in pace, ecco. Dopo non ne combina di tutti i colori, ecco. Però insomma, sì. No, su quello credo che sia inattaccabile, ecco. Dopo c'è tutto un problema invece di accenti, di così. Però vabbè, questa è una questione in qualche modo anche marginale rispetto al nucleo della... No, il testo credo che sia fuori discussione della sua... sì, è proprio bello, ecco, come...
Proprio il suo, scritto da lui.
Questo non si può sapere, penso di no, ecco, ma comunque c'è molto di suo, ecco. È riuscito a infilarci anche dentro qua il pelagianesimo, il neopelagianesimo e l'ognosticismo, che sono i due pericoli della Chiesa, no? Che non ho ancora capito fino in fondo quale sia il problema. Anche quindi la liturgia è l'antidoto all'ognosticismo e al neopelagianesimo. Ma sì, cioè, il gnosticismo è questo... visione un po' elitaria, no? Della fede, per cui è proprio un'esperienza per pochi eletti, a cui un po' una certa ritorno all'antica liturgia un po' fa il verso, no? Cioè qualcosa per pochi eletti, è una cosa che posso un po' capire pochi, il fatto che io non si capisca niente è già un valore aggiunto, ecco. Invece, e l'altro aspetto, il neopelagianesimo è tutta roba nostra.
Opera nostra.
È tutta l'opera nostra, la vita cristiana, la grazia, anche se... Infatti il problema poi dopo grosso di questo documento è la ricaduta oggi sulla vita della Chiesa, perché l'impressione che io ho delle volte è che la vita delle nostre parrocchie, se smettessimo di dire la messa, non cambierebbe niente. Starebbe in piedi benissimo lo stesso. Anzi,
la messa feriale,
anche quella festiva.
Anche la festiva.
Guarda, abbiamo più tempo per fare le nostre cose. E comunque molte persone pensano e sentono di appartenere alla vita della comunità cristiana senza neanche mai frequentare la messa. E uno dice, vabbè, certo, non fai la messa perché incontri Cristo nei poveri, nel sacramento del povero, va bene, ma magari, no? Non vado alla messa, però incontro il Signore nella lettura del Vangelo con i miei condomini, magari. No, è proprio che non è tutta roba nostra, no? E questo è un bel guaio, ecco. La messa feriale, sì, certo, quello è un altro problema tutto. Però, insomma, fa un po' specie nell'equilibrio di una comunità cristiana che per quattro gatti la messa feriale sia così importante e per tutti quanti, che ci sia o non ci sia, non ci tocca, no? Dice, vabbè, certo, però c'è la liturgia delle ore, però c'è la lezio quotidiana, però c'è, va bene, però delle volte non c'è mica niente. E quindi questo è un bel guaio,
pensando,
della struttura.
Pensando un po' anche alla nostra esperienza africana, in cui tanti villaggi hanno la messa solo una volta al mese, perché c'è il turno dei preti che non riescono a raggiungerli tutti. Però quel momento di convocazione del catechista, la domenica, in cui c'è anche solo una liturgia della parola, insomma dà una certa sostanza alla comunità cristiana, cioè che si riconosce in quel momento, in questo senso.
Tu mi togli la parola di bocca, perché ho chiesto a Gabriele Maria di tradurmi il testo di questa liturgia domenicale senza il prete, perché quando sono sceso a Mapanda a febbraio, Don Davide Zangarini, che adesso è il parroco di Mapanda, aveva convocato tutti i catechisti e tutti i responsabili della liturgia dei vari villaggi per una verifica su questa liturgia domenicale senza prete, perché loro stessi avevano detto: ma voi cosa ne dite di questa liturgia che noi facciamo? E loro hanno detto: ma noi non sappiamo cosa fate, perché se ci siamo noi non c'è quella e viceversa, no, se c'è quella non ci siamo noi. Allora hanno fatto proprio un meeting un sabato su questo tema della liturgia senza padre, no? E Davide me l'aveva tradotta nei giorni precedenti, che voleva sapere cosa ne pensavo. Lui è poi un trafichino, per cui vuole sempre sapere tutte le cose, così, no? E ho trovato che era un testo bellissimo dal punto di vista dei presupposti, dell'impostazione delle cose, eccetera, e che dava proprio questo senso che dici tu, cioè anche senza l'Eucaristia, una comunità cristiana convocata per disposizione del Vescovo, quindi è un'assemblea legittima ed è un'assemblea autorevole, sotto la guida di coloro che il Vescovo stabilisce che siano lì a guidare, è il segno della presenza di Cristo risorto nel villaggio quella domenica. È il segno più forte della presenza di Cristo, perché lì si prega, lì si ascolta la parola, la si commenta, la si assimila. Questa parola provoca la conversione, il pentimento e la conversione del cuore, e la lode al Signore per la meraviglia della sua risurrezione, no? Dove appunto il momento culminante della liturgia è quando tutta l'assemblea esplode in un canto alla risurrezione di Cristo, al Cristo risorto, no? Che è quello che Tacito dice dei primi cristiani. Chi sono i primi cristiani? Sono gente che la notte tra sabato e la domenica si riunisce a cantare inni a Cristo. Un pagano vedeva questo, no? Dall'esterno, no? E quello è un sacramento, no? Della presenza di Cristo e della Chiesa, anche se non ci può essere il sacramento dell'Eucaristia. Dopo Gabriele Maria dice: ma perché allora non si dà il sacerdozio a questi qui? Perché dico, questo è un problema che ci supera. Gabriele Maria dice: perché non si dà il sacerdozio a questi catechisti in modo che possano presiedere l'Eucaristia? No?
Intanto, comunque, questo nuovo documento sui ministeri, questa valorizzazione del catechista come un ministero.
Sì,
insomma, va in quella direzione,
sì. Anche se lì sono molto attenti a non creare una simmetria tra il catechista che casomai guida la preghiera e il prete, no? Per evitare di fare delle messe di seconda categoria, no? Per cui accentua molto il fatto che appunto il centro della liturgia è la croce, chi prende la parola davanti agli altri si pone di fronte solo in quel momento, ma non ha un atteggiamento di presidenza della celebrazione. C'è una pluralità in modo che sia evidente che è la comunità stessa organizzata che celebra, no? E non c'è, diciamo, un simil celebrante, un simil presidente, ecco, no? Però il testo è molto bello, soprattutto nelle sue riflessioni e anche in tanti dettagli pratici. Quindi si capisce che è stato il frutto di un bel lavoro fatto lì a livello di conferenze episcopali che utilizzano lo Swahili, ed è entrato, diciamo, nel libro della preghiera che hanno in mano la gente, che comprende il rito della messa, la liturgia delle ore e la, come si dice, la funzione senza padre.
Sì.
Ibada.
Cioè vuol dire l'ibada.
Ibadana padre.
Sina padre.
Ibadana sina padre, sì, senza padre. Vuol dire funzione senza padre. Ibada è funzione. Una funzione, fai una bella funzione.
Sina o forse bila. Vabbè.
È molto bello, ve lo giro quel testo lì casomai, perché Gabriele l'ha proprio tradotto tutto in italiano, è una bellezza proprio.
Bene, vuoi dire qualcosa? A posto così?
Allora, scusate che ho fatto un po' in fretta.
Ringraziamo Giovanni che ha fatto, no no, ci ha lavorato, evidentemente ci ha lavorato moltissimo. Adesso ti chiediamo i diritti di, il permesso di poter mandare agli altri diaconi.
Spero di non avere...
perlomeno i diaconi di giro noto stretto.
Papa Benedetto, ma insomma,
non
c'è niente di sconveniente.
Niente. Benissimo, grazie ancora. Adesso dite una preghiera per noi che dobbiamo fare dei discorsi con i nostri amici ospiti ucraini non facili. Bene.
Grazie Giovanni.
Prego.
Vespro 6 metri.